Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati ad una puntata, ad una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Oggi abbiamo sono Serena e sono con Francesco e oggi abbiamo un ospite che è già venuto altre volte ad Era Firenze, Enzo Fileno Carabba. Enzo Fileno è uno scrittore, ha scritto di tutto nella sua vita, da racconti per bambini, per adulti, romanzi noir, è vincitore anche di diversi premi. È stato ospite con noi per Le vite sognate del Vasari, dove ci ha narrato della vita dei tantissimi artisti legati alla nostra città. Ed è uscito di recente un suo nuovo romanzo, Il digiunatore. Una storia incredibile di un personaggio avvolto del mistero, vissuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e che ha abitato anche a Firenze. E quindi Enzo, ti ringrazio per essere di nuovo tornato e per favore ci racconti com'è nata la storia di questa avventura di questo digiunatore?
Sì, grazie a voi. Sì, questo digiunatore Giovanni Succi si chiamava, vissuto dal 1850 al 1918, è stato uno dei più grandi digiunatori della storia, a quanto pare. È nata così, io avevo in mente il racconto di Kafka, un artista del digiuno, una delle poche opere che Kafka non voleva che venissero distrutte, che per l'appunto è dedicata a un digiunatore, secondo alcuni, proprio a Giovanni Succi. Questo racconto di Kafka inizia con le frasi: negli ultimi decenni l'interesse per i digiunatori è molto diminuito. E io pensavo che fosse una di quelle frasi vagamente ironiche che Kafka ogni tanto lancia, no? Invece era semplicemente la verità, ho scoperto. Cioè, c'è stato un periodo in cui i digiunatori erano di moda, alcuni ricevevano dei compensi enormi. Un americano mi sembra $130,000 nel 1880 e qualcosa, quindi una cifra, non so, una cifra enorme, anche ora cioè, non sarebbe male, ma a fine 800. E quindi ho scoperto che era tutto vero. E quindi mi sono avvicinato a questo Giovanni Succi, ho cominciato a fare delle ricerche del materiale, me l'ha fornito il mio amico Stefano De Martin, che aveva fatto una mostra su di lui. E la cosa che mi ha colpito è che il vero Giovanni Succi non era triste e maciato come di solito i digiunatori nei secoli, nei millenni, e come anche il digiunatore di Kafka, che naturalmente è tristissimo, no? Ma era invece un digiunatore vigoroso. Questo era il punto essenziale per me, che forzuto, sì, esatto, lui sosteneva che la sua forza aumentava grazie al digiuno, e quindi al ventesimo giorno correva sulle montagne per 8 ore, cavalcava, duellava, e quindi mi è piaciuto tantissimo questo fatto che, a quanto pare, l'individuo univa due entità anche simboliche, vere ma anche simboliche, il digiunatore, colui che rinuncia, all'uomo invece vitale, forte, e quindi era due in uno, e da lì è cominciata questa passione, insomma.
Perché poi appunto questa forza che deriva dal digiuno, no, viene anche dibattuta, e te parli di questo personaggio che gli si fa incontro, gli viene intorno, l'uomo più furbo del mondo, che inizia a commercializzare questi elisir, chiamiamoli miracolosi, che sono forse la ricetta della forza del digiunatore nonostante il digiuno. Ecco, ci puoi dire anche qualcosa su questi meccanismi che si vengono a creare?
Sì, lui prima di tutto mi ha colpito, lui nasce a Cesenatico Ponente, una terra a quanto pare di grandi mangiatori, quindi è straordinario che venga da lì questo grande digiunatore. E poi per varie questioni, per varie insomma, vicissitudini familiari, lui finisce in Africa, infatti all'inizio è definito esploratore, non digiunatore, percorre tutta l'Africa con avventure strabilianti a quanto si racconta e a quanto racconta lui. Lui a un certo punto si ammala, quasi muore, e da uno stregone impara a guarire attraverso il digiuno e attraverso un elisir di cui lo stregone gli dà la ricetta segreta. Quindi lui poi torna in Europa, prima lavora nei baracconi, per strada, così. Poi ha successo invece e quindi viene avvicinato dai circoli socialisti, perché c'era l'idea, no, che lui potesse portare questa capacità in tutto il mondo, risollevando i popoli dalla fame, diciamo, mangiando meno, ma
Ma a un certo
traendo.
punto tu dici anche, no? Che lui viene portata a questa riflessione, ma se gli uomini possono vivere del solo digiuno, che ne sarà dei macellai, che ne sarà dei
No, infatti
ristoratori?
lui è al centro di forze contrastate, perché tutti a un certo punto lo vogliono, raggiunge un successo straordinario, quindi ne parla Salgari, Mark Twain, tutti. E quindi appunto ci sono sia i circoli naturalmente spiritisti, perché ora è quasi difficile dirlo, cioè è difficile dirlo in due parole, sono circoli spiritisti, perché lui sosteneva anche di essere posseduto dallo spirito del leone che era entrato in lui, quindi sono i circoli spiritisti, i socialisti, ognuno insomma, lo vuole per sé. E a un certo punto lui però incontra questo che si autodefiniva l'uomo più furbo del mondo, quindi personaggi comunque memorabili, no? Che gli dice: no, ma tu lo devi commercializzare, ma che spiritisti, che socialisti, te lo devi vendere. Quindi innanzitutto viene pagato sempre di più, e anche lui, e poi mettono in commercio questo elisir, che poi è molto dibattuto co cosa fosse questo elisir, no? Perché secondo alcuni
La
non
cui
era in
ricetta
sostanza
era
niente.
segreta, che poi non si scoprirà mai perché
No, ci
dove
sono.
fosse nascosta.
Sì, diciamo che appunto inizialmente tutti pensano che naturalmente lui sia un imbroglione, no? Poi, però, lui a quanto pare voleva essere studiato. Tant'è vero che uno dei suoi maggiori trionfi dal punto di vista, per così dire, scientifico, avviene proprio a Firenze, dove viene studiato da grandi, insomma, da scienziati importanti, questo Luciani, che a quanto pare è il primo, perlomeno in Italia, a fare un testo importante sul digiuno, grazie a Succi. Comunque, insomma, viene studiato dalla scienza e quindi seguito proprio a Firenze, addirittura si dice da 200 medici,
Sì,
immagino, non tutti insieme, sennò un ingorgo. Comunque, seguito costantemente. Perché lui vuole dimostrare che non è un imbroglione, che è vero, che lui questo elisir lo prende apertamente, ma per il resto sono le sue capacità, lo spirito del leone, così. E questi scienziati, devo dire, stando alle, perché hanno scritto tantissimo su di lui, chi diceva che
sì.
l'elisir era questo, chi diceva che l'elisir era quest'altro, su questa rivista Lo Sperimentale dibattevano molto. Però di fatto è vero che la sua forza aumentava, almeno stando a questi studi, a queste tabelle, pieno di tabelle, così, lo misurava ogni giorno. A quanto pare è vero che la sua forza aumentava. Quindi, naturalmente c'era chi diceva: eh no, ma lui è un furbone, è un uomo molto forte, e quindi inizia usando
Senti, ma a
meno forza. Vabbè, dimmi.
questo proposito, quali sono le tue fonti? Tu le citi alcuni, ma hai letto proprio tutte le tabelle e tutti gli articoli scientifici che lo riguardavano?
Ma sono tantissime in realtà, io li ho guardati, però appunto non so neanche trarre tutte le conclusioni, anche perché si accapigliavano anche tra loro su queste tabelle, no? Queste
Sì,
tabelle
ho letto.
dimostrano che appunto è l'elisir, cioè queste sostanze che prendeva, no? Che secondo alcuni erano cocaina, insomma, sono varie teorie. E che dice no, quindi ecco, io non sono in grado di entrare in questo dibattito e non mi piace, non ero neanche tanto interessato. Quello che ero a cui ero interessato è che la sua forza aumentava davvero, ripeto. E quindi se è vero che lui la dosava, mi dicono era un genio, perché comunque tu per dosare la forza, cominciare più debole, al 20° giorno risultare più forte, se lo fai apposta, aumentando la forza di un poco ogni giorno, sei comunque un fenomeno. Quindi aveva evidentemente delle capacità fenomenali in un verso o nell'altro. Io naturalmente, per la mia formazione, stento a pensare che fosse entrato lui lo spirito del leone, però la storia è molto bella, ecco.
Perché poi si parla appunto di digiuni lunghissimi, no? Anche questo famoso di Firenze, cui facevi cenno prima fu un digiuno di un mese, no? Tutto il marzo del 1888. Facciamo, Enzo Fileno, ora una brevissima pausa musicale e poi riprendiamo da qui subito dopo. Riprendiamo allora la nostra intervista con Enzo Fileno Carabba, che ci sta parlando del suo libro Il Digiunatore, dedicato appunto a questo Giovanni Succi, uno dei più celebri digiunatori della fine dell'Ottocento. Ci eravamo fermati parlando del famoso digiuno fiorentino, insomma del 1888, in cui il protagonista viene osservato e studiato attentamente addirittura da, sembra, 200, 220 persone ed è al centro appunto di diatribe che riguardano la sua forza. Come accennavi prima, no? È facile in questi casi che uno possa essere accusato di essere un imbroglione, un ciarlatano, tant'è che sembra una fase successiva del libro accenni al fatto che qualcuno nel corso di un digiuno successivo lo accusasse di aver baciato, no, le lettere che riceveva, perché queste lettere erano cosparse di una polvere di estratto di carne, e quindi lui da questo avrebbe tratto la forza per andare avanti. Ecco, non so se ci puoi dire anche qualcosa su questi espedienti, la
Sì,
veridicità o meno di queste
a quanto
storie.
pare questo accadde davvero, mi sembra in Brasile, però il suo segretario anni dopo disse no, no, ma lui comunque aveva delle capacità eccezionali, no? Che poi è interessante perché questo aspetto dell'imbroglio a quanto pare faceva parte dello spettacolo, nel senso che se non c'era il sospetto dell'imbroglio la gente era meno interessata. E quindi a quanto pare erano i suoi, quelli attorno a lui anche, che che volevano dare quest'idea. Cioè, mi ricordo in questo libro che ha delle parti bellissime, che è il Storia di San Michele di Axel Munthe, questo grande medico, che era medico anche di Henry James, che gli dice: Henry James dice sempre scrivi la tua storia, poi lui la scrisse. Lui raccontava che in un certo periodo, cioè, Parigi era piena di medici ciarlatani che si rivolgevano alla clientela ricca, no? E a un certo punto le autorità dicono basta, e anche i medici veri dicono basta, dobbiamo cacciarli, no? Anche perché fanno troppa concorrenza, e quindi chi non aveva la laurea viene cacciato. E c'era questo re dei ciarlatani, che era ricchissimo, girava con carrozze lussuosissime, che naturalmente non porta mai la laurea, no? E poi all'ultimo momento va al commissariato e si scopre che ne ha due. Però gli dice: mi raccomando, non dica che sono un vero medico, altrimenti non gliene importa niente a nessuno di venire da me. Cioè, se si scopre che sono un semplice medico, si perde tutto il fascino della cosa e perdo la clientela. E questo io lo trovo un'intuizione veramente straordinaria, ecco.
Perché la gente ha bisogno di credere non solo alla pura scienza, ma anche al briciolo di fantasia, e soprattutto in questo squarcio tra 800 e 900. Perdere il senso della magia e del mistero della vita è qualcosa che evidentemente non si era
Sì,
pronti a tuttora oggi, alla
ma
fine.
probabilmente sempre. Questo è proprio un grande insegnamento, no? Lui dice: certo, io ho due lauree, sono uno scienziato normalista, cioè a quanto pare era un fenomeno, era molto bravo, però ho bisogno che la gente abbia il dubbio, non la certezza, ma il dubbio che io sono un ciarlatano. E così alcuni consiglieri di Succi dicono: no, ma tu devi mantenere questo dubbio, altrimenti si perde interesse, insomma.
Senti, a un certo punto fai riferimento, quando lui arriva a Firenze, che va nel 1988 nel ghetto di Firenze, dove si celebra il carnevale, e viene trasformato come in un pezzo di Cina. Artisti, operai, artigiani trasfigurano il quartiere in soli 14 giorni. E fiorirono fumerie d'oppio, negozi pieni di seta, piante cinesi prese dal parco delle Cascine, dragoni rossi e gialli, pagode, ideogrammi, gatti cinesi, vasche con carpe immense. Raccontaci di questo squarcio di vita nella Firenze che ancora aveva il ghetto, perché sono gli ultimi anni, perché poi viene tutto demolito. Siamo in
Sì,
Piazza della Repubblica. In quella che oggi è Piazza della Repubblica.
ora la prendo larga per dire che il libro ha come un po' era nelle vite del Vasari, anche se il soggetto è molto diverso, però a me piace molto che sia così. Cioè, da una parte c'è uno studio del materiale storico, diciamo, quindi questo carnevale che ho descritto era reale, diciamo. Dall'altra c'è un elemento romanzesco. Comunque lui ci è andato veramente, però non tutti i dettagli naturalmente sono veri. A me piaceva molto che lui si inserisse in questa, diciamo, atmosfera spettacolare, perché anche le sue performance, diciamo così, erano spettacoli, no? Poi, secondo gli spiritisti, no, erano esperienze spirituali, secondo i socialisti, una speranza per l'umanità. Però, insomma, c'era una dimensione, diciamo, spettacolare, che però trasmette qualcosa. Io mi ricordo che Bradbury, grande autore fantastico, no? Racconta che, insomma, lui da ragazzo aveva un sacco di idee, ma non riusciva, non sapeva neanche se voleva scrivere. Poi incontrò un personaggio, appunto, potremmo dire carnevalesco, comunque da baraccone, tale Mister Elettrico, che sprigionava scintille, che stava su una sedia elettrica e viveva sicuramente, insomma, immagino fosse un trucco, no? E questo Mister Elettrico, sprigionando scintille, indica Bradbury, il ragazzino gli fa: tu vivi per sempre. Nel senso, penso proprio fosse un'esortazione, non tu vivrai, tu vivi per sempre. E racconta Bradbury che rimase così impressionato che cominciò a scrivere allora, almeno così racconta lui. E così mi piace immaginare che credo, insomma, almeno io mi sono convinto di questo leggendo le cose di Succi, che avesse una grande capacità di suggestione. E quindi in questo carnevale incontra dei personaggi comunque memorabili, e lui trae energie da tutto questo, ecco. Ma quello sempre, c'è cioè anche una cosa che volevo dire, ancora se non c'entra col carnevale, però è che lui ha momenti di gloria e altri momenti in cui viene rinchiuso, per esempio, in manicomio, quindi insomma la gloria lì è minore. Però la prende sempre, diciamo, non si lamenta mai. Questo dice: non mi basta, non mi basta, come sfidando le circostanze, come se fosse sempre, diciamo, uno spettacolo, ma in senso buono, ecco, non, senza lamentarsi mai, e partecipando agli avvenimenti. Appunto, non mi basta, lo dice quando viene in pratica, insomma, gli fanno dei trattamenti non piacevoli, e lui invece di dire oddio, oddio, dice non mi basta. E così io immagino che questo carnevale lui abbia tratto, come dire, in questa finzione abbia tratto linfa per la vita vera. Ecco questo.
Che poi anche in manicomio incontra personaggi che poi entrano a far parte della sua vita, no? Per esempio, questa donna Gigliola, la belva, come la definisce, in mezzo a tutti questi altri personaggi che incontra, ora poi non so, ecco lì quanto te lo chiedo ci sia di romanzato o di vero, no? Perché lui incontra personaggi celebri della sua epoca, da Buffalo Bill che viene in Maremma col suo circo. A Stanley, a tanti altri, forse anche Freud, ora non ho capito se è certo quell'incontro. Quindi, veramente, e poi
Kafka.
ecco Kafka stesso, per dire che questo libro, ecco, non è solo certo la storia di lui, ma anche la storia veramente di un'epoca, no?
Sì, a
Costellata da
me piaceva,
tanto.
sì, l'idea che fosse proprio l'origine del Novecento, anche con una parte di invenzione, ma che le grandi, diciamo, i grandi movimenti del Novecento, cominciassero, diciamo, avessero una. E quindi questa cosa arriva fino a noi, che siamo chiaramente figli del Novecento, avessero un aspetto ciarlatanesco, perché spesso, insomma, noi ci prendiamo molto sul serio. Invece, se uno vede, per esempio, i grandi dittatori e toglie l'audio e non pensa poi a tutte le cose drammatiche successe, sono chiaramente dei buffoni, no? Si muovono come dei buffoni, infatti all'inizio erano percepiti come
E vengono
tali.
presi in giro anche
Esatto,
dai
e
comici
a
dell'epoca.
me interessava proprio questo, cioè il fatto, non il fatto relegato a quel tempo, ma che è una cosa che dura sempre, no? Ora, questo è il buffone in questi due che ho detto, cioè i grandi dittatori in senso negativo, però vale comunque come una corrente che non è, si è mai interrotta. Riguardo ai personaggi, volevo dire, sì, anche lì c'è una commistione, ma è vero che lui influenza, incontra tantissimi personaggi, come dire, veri, grossi personaggi che appunto condizionano il Novecento. Per esempio, quando viene rinchiuso in manicomio a Parigi, perché lui viene rinchiuso spesso, incontra Charcot, grande, che sarà il maestro di Freud. Infatti, cioè, era in quei giorni, quindi Freud era lì, diciamo. E quindi questo è vero, che Charcot rimane affascinato da Succi. Credo, tra l'altro, Freud dia il nome del primo figlio è il nome di Charcot, quindi diciamo, c'era un legame molto forte. E la cosa vera, con qualche dettaglio naturalmente inventato, è che c'erano queste famose isteriche di Charcot che facevano spettacolo. Quindi diciamo, la malattia mentale veniva spettacolarizzata. Anzi, era ambito essere un'isterica di Charcot, ecco. Quindi c'era anche chi magari fingeva un po', aumentava, insomma, i propri problemi per entrare in questo gruppo delle celebri isteriche. Io lo trovavo di grande interesse, la malattia mentale e in generale la deformità, no, che viene fatta a spettacolo, insomma. E anche Succi diventa in qualche modo un'isterica di Charcot in un certo periodo, essendo appunto molto suggestionabile, come dicevo prima, e quindi in un ambiente prende subito l'onda, ecco, come un surfista.
Ma anche tutto il tuo libro, no? Parla di questi vari fenomeni declinati sia in ambienti semplici, sia in ambienti scientifici o diciamo, o sociali, politici. Tu inizi proprio parlando di come arrivavano nei paesini questi circhi o personaggi particolari che facevano delle esibizioni un po' azzardate, e poi finisci dicendo che alla fine questi ciarlatani restituivano comunque un un pezzo di speranza a tutti quanti che venivano poi osservati da tutti. Dico,
Sì,
e fai
infatti.
un collegamento anche con i giorni d'oggi, no? Dico, vedevo che leggevo, la nostra epoca si regge sul ciarlatanesimo, proprio negli ambiti in cui appare più seria, perché poi il confine tra fantasia e imbroglio è labile.
Sì, certo, e uno, quello che volevo dire è che uno lo vede facilmente nelle altre. Cioè, facilmente, a volte lo vede nelle altre epoche, no? Se legge un saggio, se qualcuno glielo spiega e dice, che ridere, hai visto? Pensavano questa cosa ridicola, no? Come se noi, stranamente, ci fosse capitato la fortuna di vivere nell'epoca in cui, per l'appunto, la pensano giusta, no? La pensiamo giusta, ma mi sembra improbabile. Immagino che tra un secolo o due, ma anche prima, la gente riderà di noi ugualmente, no? Cioè, se per esempio uno legge l'elenco delle malattie, le classificazioni delle malattie mentali, no, dell'epoca, fanno ridere. Ora purtroppo non ce l'ho qua sotto, cioè sotto mano, e non mi ricordo tutto, però insomma sono delle definizioni che a noi sembrano chiaramente assurde, no? Diciamo, sì, sembrano chiaramente assurde, però noi prendiamo tremendamente sul serio le nostre, e qui insomma c'è un bizzarro errore, oppure siamo stati veramente molto fortunati, ecco. E però io non credo. E allora immaginavo che invece questi baracconi erranti portassero una cultura millenaria, no? Che in qualche modo si riproduce attraverso esibizioni, attraverso trucchi, no? E infatti lui Succi all'inizio viene proprio suggestionato e colpito da questi soggetti, uomini forzuti, uomini capaci, a quanto pare, a quanto sembra a lui, di ingoiare rane vive e risputarle vive. E anche il non mi basta che dicevo gli deriva da un forzuto che arrivava al suo paese, si stendeva a petto nudo anche d'inverno e gli salivano sopra degli
Attorno.
uomini, e lui urlava: "Non mi basta, non mi basta". E lo trovo un grande, diciamo, atteggiamento, un atteggiamento affascinante di fronte all'avversità. Vorrei, diciamo, averlo io, no? È chiaro, un atteggiamento in qualche modo megalomane, però anche affascinante, mai presuntuoso. Diciamo, lui è megalomane ma mai presuntuoso, quindi lui è convinto di avere capacità eccezionali di poter salvare l'umanità se gli scienziati lo studiano, però non è presuntuoso. Cioè, quando va dagli scienziati dice: "Studiatemi, io non so niente, so solo che sono un fenomeno". Non è che comincia a dettare leggi, a spiegargli come fare le misurazioni, quello no. Dice: "Io sono fantastico, studiatemi, vedrete che vi troverete bene", insomma.
Grazie Enzo, grazie per essere tornato ancora una volta con i tuoi racconti fantastici e
Grazie a voi.
un invito a tutti a leggere Il Digiunatore che si trova in tutte le librerie in questo momento del centro fiorentino. Grazie e alla prossima. Ciao.
Grazie,
Ciao.
grazie.
Ciao, ciao.
Era Firenze. Storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.